Eccoci qua, Stefano, sempre nel pomeriggio di Margana. Buon pomeriggio, Stefano Impalomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
Allora Stefano, ultimissima parte, la passiamo il mercoledì, ormai è una consuetudine, a Maracanã con Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio Nick. A voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Ben trovato Niccolò, ben trovato. E con noi, e ci fa molto piacere, che è veramente un amico della radio, abbiamo sentito più volte, l'agente Beppa Cardi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, Beppe.
Allora Nick, vai, parti.
Ciao,
tu. Inaugura tu questa chiacchierata con Beppe, dai, vai.
Ma io, guarda, mi piacerebbe che Beppe ci raccontasse una cosa che non ha in questo momento nulla a che fare, no, con il suo lavoro, ma che porta un ricordo di Schillaci, perché so che avete fatto una cena qualche giorno fa tra i compagni di Totò Schillaci. Ecco, vorrei che tu ci raccontassi questa per partire, perché insomma è sempre bene ricordarsi quello che ci ha fatto sognare a Italia 90. Beppe.
Ma guarda, l'altro giorno ci siamo riuniti. Tu devi sapere che dall'età di 8 anni fino a 14 anni io e Totò abbiamo giocato assieme in quel gruppo di quella squadra. Giocavamo nell'Amat, la storica squadra dei trasporti urbani, che c'avevano il CRAL, che aveva creato queste attività sportive. E allora tutti coloro che abbiamo fatto parte di quella storia ci siamo riuniti. Peccato che non c'è stato Maurizio, perché un altro che faceva parte di questo gruppo era Maurizio Schillaci, il cugino, perché credo che in questo momento sia ricoverato anche lui in ospedale, però per altre cose, perché lui credo che la gente, o che voi sappiate un po' con le sue diatribe. E ci siamo ritrovati a ricordare un pochino quello che sono stati, sai, gli anni che abbiamo passato assieme. Erano gli anni più belli, quelli di quando eravamo ragazzini, di quando i nostri sogni erano quelli di sperare di arrivare a giocare nella prima squadra dell'Amat che giocava in Serie D, quando i nostri idoli non erano i fenomeni della Serie A, ma erano i ragazzi della prima squadra della nostra squadra. E abbiamo ricordato Totò, perché Totò è stato parte importante di questo gruppo, e la cosa bella è che Totò non si è mai dimenticato di queste persone, non si è mai dimenticato da dove è venuto, tanto che quando lui ha smesso di giocare a pallone ha creato la famosa scuola calcio, che ha fatto nel campo dove giocavamo noi, che adesso si chiama Ribolla ma all'epoca si chiamava Ferruzza, che ha fatto in quel campo per dare la possibilità ai ragazzini di poter correre dietro un sogno. E abbiamo passato una bella serata, benché ci fosse il dispiacere della sua scomparsa.
Certo, certo. Senti Beppe, poi lascio ovviamente la parola sia a Stefano che a Marco, visto che insomma, hai parlato di giovani, di quando eravate voi giovani. Insomma, ieri ci ha fatto un bel effetto vedere Camarda esordire in Champions.
Certo. Certo, mi farebbe ancora più effetto vedere molti più ragazzi con quelle caratteristiche, non tanto tecniche ma quanto mentali, che possono arrivare a giocare a quei livelli. Oggi purtroppo non c'è più quei ragazzi. Noi di quella squadra il nostro premio era fare il raccattapalle la domenica in Serie D e la pasta al forno che ci faceva il nostro allenatore. Oggi purtroppo, ragazzi, il mondo è cambiato. I giovani crescono, nascono e si sviluppano in un mondo che è molto più inquinato dai social, dalla malattia dei soldi, dalla corsa a diventare ricchi, quando la realtà è una: per guadagnare, per fare, per diventare devi fare. Oggi purtroppo siamo nell'epoca della pretesa, si fa meno e si pretende di più. Speriamo che i giovani capiscano questo.
Sì. A proposito di giovani, mi date anche, Nick, approfitto, no, anche della presenza di Beppe, un commento di questo esordio di Camarda, dai, perché è una bella cosa, bella storia, ieri sera in Champions, più giovane italiano ad aver esordito in Champions,
una bella storia,
no Beppe?
Guarda, credo che ci sia stato un altro ancora più giovane esordire in Champions con la Roma tanti anni fa, che non mi ricordo il nome, Ti direi una fesseria, era di Cava dei Tirreni ma non mi viene il cognome. Sicuramente è una bella storia, è una bella storia, perché finalmente abbiamo un nostro giovane che le società hanno il coraggio di buttarlo dentro, finalmente abbiamo dei giovani che si stanno ricavando di nuovo degli spazi importanti e che fanno capire che non è vero che è tabù per i giovani arrivare a giocare a certi livelli, ci vuole solo una cosa, perché probabilmente, io non conosco Camarra come nome, come giocatore, come persona, ma sicuramente il fattore mentale è quello più importante al di là delle qualità, e questo credo che sia una cosa che faccia bene al calcio italiano.
Io Marco credo non so come la pensate voi, te Stefano, anche Beppe, però credo che, ne parlavo prima con Luca Saudati, che è un altro prodotto del settore giovanile, come Alberto Paloschi, no? Che anche loro hanno esordito, Paloschi addirittura mi sembra ha esordito e ha segnato subito il giorno dell'esordio, sì. In Serie A, poi chiaramente la carriera di un giocatore dipende da tante cose e magari uno va da una parte oppure dall'altra, però la cosa importante secondo me è questo fatto anche della Next Generation, perché secondo me il potersi confrontare diciamo con giocatori di Lega Pro e poi anche avere la possibilità di giocare in Serie A, a mio avviso lo aiuta tantissimo. Cioè un calciatore, se ha la possibilità di giocare in campi difficili ma con calciatori professionisti, dove naturalmente si gioca per i tre punti in maniera diversa rispetto al campionato primavera, secondo me contribuisce alla crescita, non so se siete d'accordo.
Sì, no, ma io sono d'accordo, Nick, ne parlavamo anche oggi, ti devo dire, poi abbiamo anche avuto il piacere di avere qui ai nostri microfoni nel pomeriggio insieme a Stefano l'allenatore che ha avuto Camar da 5-6 anni e ci ha raccontato delle cose molto carine su questo ragazzo e anche gli inizi, no? Proprio gli inizi, perché stiamo parlando di uno che ha 16 anni, non ce lo dimentichiamo. Quindi è veramente una cosa molto bella e sono d'accordo, questi ragazzi devono giocare e se hanno la possibilità di fare questo tipo di esperienza.
Però
possono
che
Stefano
Beppe,
crescere, insomma,
mi trovo d'accordo, no? E su questa analisi diciamo che i social possono una distorsione dei valori, però poi alla fine quando arrivi alla vecchia maniera, cioè Camarda a 16 anni si impone non perché ti viene regalato qualcosa, perché nessuno qui nella vita, tantomeno nel calcio, ti regala qualcosa, te lo sei andato a conquistare e quindi poi scopriamo dall'allenatore, abbiamo sentito Beppe Nicolò prima, l'allenatore che lo ha scoperto, e percepisci che si tratta di un ragazzo con la testa sulle spalle, ben educato, quindi c'è una famiglia dietro, e anche nel 2024 diceva prima Beppe il calcio è cambiato, sono d'accordo con lui, con le sue analisi, con i suoi ricordi anche legati all'infanzia e come si vive il calcio insieme a Totò Schillaci, poi uno fa il percorso, uno certo. Fa una carriera, ne fa un'altra, però insomma poi la buona sostanza resta lì, resta il percorso, resta l'esperienza vissuta, non tanto quello che riesci a essere. E Beppe, voglio questo, ti voglio chiedere Beppe, ma tu ne hai viste tante, hai giocato, sei un manager, ma come immagini secondo te i prossimi 10 anni del mercato? Ci siamo visti poi con Nick, no, quest'estate, ci siamo scambiati anche qualche punto di vista, tu hai detto dei giovani sono cambiati, tu come immagini adesso, non dico la campagna trasferimenti, però... è un calcio che brucia tutto oppure c'è una speranza che possa poi stabilirsi qualcosa di diverso?
Guarda, io mi auguro che qualcosa cambi e che si aprano delle alternative diverse, ma con le normative, con le norme, con le leggi, con quello che sta succedendo anche dal punto di vista dello sviluppo del nostro lavoro, andiamo verso un periodo abbastanza difficile, perché con la nuova normativa sui giovani diventerà un mercato folle, perché ci sarà la guerra totale, ci saranno quelli che arriveranno, cercheranno di portare via i giocatori dalle società, portarli anche all'estero e cose varie. Io mi auguro una cosa, che ci sia un
in breve ci puoi ricordare quali saranno queste normative per chi ci ascolta?
Ma guarda, quella più importante è quella che i giovani non saranno più soggetti a tesseramento con le società e a vincolo, se non tramite la sottoscrizione di un contratto, avranno la possibilità di andare via quando e come gli parrà. È ovvio che il mercato diventerà un mercato un pochino più inquinato, perché già da 14 anni tu puoi fare i contratti che adesso li chiamano co-co-co o li chiamano apprendistato, ma comunque sempre contratti
ancora sono. Esistono?
No, certo, è oggi che sono arrivati queste, sono arrivate queste nuove normative che faranno sì che ci sarà la guerra, perché quando ci sarà un ragazzino di 14 anni forte, si scanneranno tutti per cercare di far sì che possano accaparrarselo, e da lì diventerà un mercato che sarà inquinato. Perché? Perché non si guarderà più alla crescita del giocatore, ma si guarderà al fatto che si dovrà solo ed esclusivamente pensare a fargli guadagnare dei soldi. E capite bene che in un mondo dove intanto c'è già una crisi economica, intanto dove è cambiato il mondo dei genitori, perché mentre prima i genitori facevano per i figli e facevano sacrifici per i figli, oggi i genitori hanno cambiato, fanno fare i figli per loro, perché devono far sì che i figli facciano arricchire loro. Perciò potete capire quello che potrà succedere. Qualcosa già si inizia a intuire. Mi auguro che si troveranno veramente delle logiche diverse, perché sennò veramente sarà la guerra mondiale.
Beppe, scusa, posso fare una, a proposito di questa cosa della natura del contratto? Ma visti i bilanci, ogni volta sentiamo i presidenti che si lamentano, è rosso, è le cose, le spese, il mercato, eh? Ma che opinione hai sulla rapporto dipendente del calciatore, cioè trattato come un dipendente qualsiasi a cifre blu, a cifre supersoniche? Non sarebbe meglio creare una partita, cioè voglio dire, un carico minore rispetto a chi poi è il datore di lavoro in questo caso? Cioè voglio dire, è un po' anacronistico e paradossale che un calciatore possa ritenersi un dipendente a tutti gli effetti, seppur temporaneo, legato alla natura del contratto, però la busta paga è quella, o no?
No, certo.
O è cambiato, guarda, qualcosa, no? O mi sono perso qualcosa?
No, ma guarda, comunque tu giralo, cambiala come vuoi. Non è che cambierebbe tanto, motivo semplice. Perché tanto oggi quando facciamo i contratti ragioniamo al netto, che dopo vengono caricate di tasse. Se tu fai la partita IVA, dopo ragioni sul netto più lordo, no? Diventerebbe un ragionamento che poi è il gatto che si morde la coda. Probabilmente le società risparmierebbero degli spiccioli, ma il vero problema, il problema reale, non è legato tanto al fatto del giocatore che è un professionista ma in realtà è un lavoratore dipendente. La realtà è una, è che è un mercato, secondo me, che è un po' inquinato, nel senso, oggi appena tu fai una cosa bellissima, dopo due secondi si parla di cifre stratosferiche, no? Prima parlava di Paloschi, mi sembra Paloschi è un giocatore che ha avuto un esploit incredibile e poi anche lui è andato a trovare la sua giusta collocazione, no? Sì. È andato un po' a scemare, ha trovato una collocazione. Mentre prima il giocatore, per diventare tale, doveva fare una gavetta incredibile, e non vuol dire che deve farla fino a 25 anni, attenzione,
sì.
Ma vuol dire che la deve fare per un po' di tempo per veramente capire quelle che sono le realtà, le reali forze di quel giocatore. Oggi invece tu rischi che in un secondo diventi un fenomeno, fai dei contratti allucinanti e dopo due anni vai nel dimenticatoio, perché il grande problema dei conti in rosso delle società, e questa è una cosa che io dico, ripunto, ribatto, sono le liste. Sapete perché sono le liste?
No.
Le società di calcio, ogni anno, ogni società di calcio, se andate a vedere, hanno contrattizzati come giocatori da 30 a 35, chi addirittura ne ha 40. Con le liste, 15 giocatori rimangono fuori. E quei 15 giocatori o te li tieni nello stomaco e li devi pagare e non fanno niente, perciò non giocando, quei giocatori si svalutano. Oppure tu devi trovare una soluzione, e il più delle volte le società che li hanno sotto contratto sono costretti a pagare una differenza che la chiamano incentivo all'esodo, chiamala come vuoi, per farla andare a giocare. Quei giocatori portano un deficit alle società, e siccome purtroppo se tu non dai la possibilità al giocatore di potersela giocare, alla fine tu svaluti un capitale e quel capitale ti pesa sul groppone. Noi poi ogni anno abbiamo purtroppo il brutto vizio ogni anno di cambiare per squadra 7, 8, 9, 10 giocatori, perché purtroppo è la realtà, e ogni anno tu hai 10 giocatori che erano usciti, che comunque devi pagare, e lì nasce il problema.
Vai Nick, abbiamo ancora qualche altro minuto, dai.
Sì, proprio volevo portarlo proprio sull'attualità, cioè, dopo 8 giornate si intravede già qualcosa, no, a livello di valori in Serie A, però io ti voglio portare sul singolo e ti chiedo: qual è l'allenatore che ti sta impressionando di più in questa via di stagione?
Ma guarda, l'allenatore che mi sta impressionando di più, allora, che Barone potesse non c'erano dubbi. Forse l'allenatore che mi sta, che non è che mi impressioni, ma è che, essendo andato a allenare al Lazio, finalmente la gente inizia ad accorgersi di Barone. Perché? Perché è una persona per bene, perché non è un protagonista, perché non è uno che cerca la luce della ribalta, ma è uno che sa lavorare, lavora in silenzio, e per me sta facendo un ottimo lavoro. Poi giri rigiri sono sempre gli stessi allenatori. Se vi ricordate, all'inizio, quando Conte andò a Napoli, tutti eravamo scettici, tutti avevamo dei dubbi, tutti pensavamo se potessero coesistere o convivere con De Laurentiis, ma che squadra faranno, cosa non faranno. Poi è successo il caso Osimhen, poi sono successe tante situazioni, ma la dimostrazione è che quando tu hai un condottiero capace di entrare nell'anima dei suoi giocatori, alla fine i risultati vengono fuori come questo. Sicuramente l'allenatore che oggi, ma non è che lo stiamo scoprendo noi, ma l'allenatore che oggi sta dimostrando ancora una volta di avere una marcia in più è sicuramente Conte.
Senti Pietro, ti voglio fare una domanda, poi rispondi come vuoi, perché poi è stato anche un po' anche il caso della giornata di oggi, no? E se tu fossi l'agente di Leao, che cosa gli consiglieresti in questo momento? Lo sai perché? Perché viene criticato giustamente per l'atteggiamento, le prestazioni, eccetera, e via dicendo. Tu cosa gli consiglieresti? Di andare avanti, di continuare così nel Milan, oppure di intraprendere, magari di pensare ad un percorso diverso?
Ma guarda, il problema di Leao in realtà non è il problema di Leao. Mi spiego meglio. In un Milan organizzato e gestito con la logica di Berlusconi Galliani,
sì,
probabilmente il problema a Leao non ci sarebbe stato.
Quello che dice sempre Stefano.
L'ho detto io.
In un Milan gestito in un modo totalmente diverso, gestito dove a volte raggiungiamo quasi la fassa. È brutto da dire, ma è la realtà, no? Perché ogni tanto le sparate di Ibrahimovic, anche se mi sta simpatico da morire, fanno sì che tutto sembra che diventi più una scena cinematografica che una realtà. Oggi purtroppo non è più quel Milan, è un Milan gestito in modo diverso. Che lui fosse un giocatore con quel tipo di caratteristiche, anche caratteriali, si era già visto, ma si vedeva già da tempo. Secondo me il Milan, quando poteva pigliare 2 lire, doveva prendere 2 lire. Non è tanto Leao cosa va a fare, la questione è che quei tipi di giocatori, quando hanno l'esploit, li devi vendere fuori dalle scatole, perché il dramma è lo stesso dramma di Osimhen. Quando iniziano hanno interesse a esplodere, quando esplodono iniziano a pensare di essere il centro del mondo. C'è però un problema, che né Leao né Osimhen sono né Messi né Cristiano Ronaldo e né Maradona.
Hai detto tutto praticamente.
Sì.
Non so se avete proprio veramente l'ultimissimo in 30 secondi, o massimo un minuto. Se, non so, Nick o
no,
Stefano.
No, io so. Beppe, che cosa ne pensi? Allora, Juric, presentando la sfida di domani in Europa League contro Dinamo Kiev, ha rilasciato le dichiarazioni in conferenza stampa. Noi l'abbiamo un po' commentata anche prima con Massimo Paganin,
sì,
e altri
amici, sì.
Paolo Gherarducci, la Sandro Ioli, che non so se l'hai letta, ma te le dico io. In buona sostanza lui ha detto che questa squadra non ha la mentalità vincente, e che sono 17 partite in 17, nelle ultime 17 partite ha vinto soltanto 3 volte, coinvolgendo anche il lavoro del suo collega, del suo predecessore. Che opinione hai su queste? Sono parole che possono...
Scusa, chi è che ha detto...
Juric. Allenatore della Roma.
Ok.
Cosa ne pensavi? Insomma?
Proprio in 30 secondi, vai.
Allora, io credo che intanto non era giusto tirare in ballo il suo predecessore. Nel momento che lui ha accettato di allenare quella squadra, credo che la conoscesse pregi e difetti, adesso andasse ad attaccare che è una squadra che 17 partite ha vinto 3 volte e cose varie, mi sembra un po' una follia. Credo che lui debba fare quello che sa fare bene, perché per me è un ottimo allenatore, rimboscarsi le maniche e cercare di riuscire a fare bene quello che sa fare in un ambiente difficilissimo, perché lo dice la storia di Roma.
Cioè, tu sei stato anche calciatore, però, Beppe. Cioè, se senti queste parole da un allenatore che dice, praticamente dice alla squadra: non siete. Cioè, o io o un altro allenatore, questi siete, praticamente tradotto. No, tu che cosa hai capito?
Allora, io vi rispondo in un modo semplice. Dopo il lavoro che lui ha fatto a Torino, che ha fatto un buon lavoro, se sono arrivati alla determinazione a Torino di cambiare allenatore e continuare con un altro, vuol dire che qualche problemino c'era.
Sei stato chiarissimo. Vabbè, Nick.
Beppe, sì, no, dai, forse no, poi dopo andiamo troppo lunghi.
Ma è un piacere.
Stare a ore a parlare con
no,
te.
No, sì, veramente sì, perché si no, ma poi perché uno schietto dice le cose come mi piace, insomma. Beppe, ti ringraziamo tantissimo.
Ciao, Beppe.
Un abbraccio a Beppe Accardi.
È un piacere.
Grazie.
Un abbraccio, Nick. Ciao a tutti.
Ciao, Beppe. Ciao.
Nick, ti abbracciamo anche a te.
Ciao,
e
Nick.
Ci sentiamo venerdì.
Ricordati
dai.
Che ciao, noi, Nick, ti vogliamo salutare così oggi. Siamo in chiusura di trasmissione. U S
di Grassina. Olè.
Grande. Ciao, ciao Nick.
Ciao, Nick. Ciao, 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 ciao.
No, ci stiamo salutando, caro Stefano. Però ti riporto anche questa frase, perché domani tanto torniamo su quelle che saranno le gare di Europa League. Senti che cosa ha aggiunto Juric in conferenza, un altro pezzo. Questa squadra crescerà. Hanno un'occasione unica. Hanno una situazione totale di M.
Scusa, ma chi l'ha detto?
Juric. Questa squadra crescerà. Hanno un'occasione unica, hanno una situazione totale di M, sono fischiati, contestati, il tifoso ha sempre ragione e possono ribaltare la situazione. Devono prenderla così, come una sfida unica nella vita, in uno stadio sempre pieno. Devono diventare bestie da domani, mi aspetto, altra roba. Non fare il furbacchione.
Questo era Piccari, però, fare il
questo film, sì, ero io, furbacchione.
Fare un bacchione, ma chi ha detto questo? Quante volte ha parlato oggi?
No, ma ti ho riportato aiutatemi. Tutto, perché noi abbiamo preso un pezzettino, capito? È durata un po' la conferenza, noi abbiamo preso un pezzettino,
beh,
io ho preso pure questo.
Che, insomma...
Pezzettino alla volta, sto uscendo tutto.
Va dai, bene, dai.
A domani. Ciao a tutti, vi lasciamo ciao. Tutta C, mi raccomando, a domani con noi, ritorniamo.